Mentre ci volgiamo adesso alla parola di Dio, ritornando alla lettera ai Romani, che stiamo studiando adesso da diverse settimane. Nonostante siamo ancora ai primi versi di questa gloriosa epistola, credo che abbiamo minato già delle profondità teologiche e la loro rilevanza particolare per la nostra vita. L'Apostolo Paolo non spreca parole. Anche nella semplice introduzione, che segue una forma letteraria di una lettera greco-romana, quindi c'è un saluto, c'è un ringraziamento, c'è una benedizione, una preghiera, Paolo riempie questa forma di una ricchezza dottrinale. Paolo ha esposto la sua identità, il rapporto a Dio, ha spiegato la natura del Vangelo stesso come adempimento delle promesse delle scritture ebraiche centrate nella persona di Gesù, figlio di Davide, completamente uomo, figlio di Dio, totalmente divino. E tramite la resurrezione abbiamo la dichiarazione divina ed eterna: Gesù Cristo, il Signore. E questa dichiarazione cambia il mondo intero. La buona notizia, il Vangelo di Dio che riguarda Gesù e la sua gloria. Quindi già in questi primi versi abbiamo potuto chiedere all'Apostolo Paolo: cos'è il Vangelo? Di cosa si tratta? Come posso e devo io rispondere a questa persona? Stamattina vogliamo porre una seconda domanda all'Apostolo, non tanto il cosa del Vangelo, ma il perché. Perché il Vangelo? Forse stai capendo in questi giorni, in queste settimane, il Vangelo per la prima volta. Forse l'hai capito da molti anni, ma stai tornando, come i credenti ad Efeso, al tuo primo amore. Apocalisse capitolo 2, alla tua prima e sola vera gioia, Gesù. Forse pensi che il Vangelo sia stato utile e potente per la tua salvezza, ma ora è tempo di passare oltre, di passare ad altre cose. E quindi anche in modo personale ti stai chiedendo: ma perché il Vangelo deve essere predicato ancora a me? Perché posso e devo tornare al Vangelo? Oppure, e io mi sono fatto sinceramente questa domanda diverse volte nella mia vita, non ci potrebbero essere altre soluzioni? Deve proprio essere tutto centrato nella persona di Gesù e passare attraverso di Lui? Dio, veramente, perché non scegliere un'altra strategia? Non sarebbe stato più semplice far fuori Adamo ed Eva, togliere quel maledetto albero dal giardino e formare una nuova coppia, una nuova e perfetta umanità? Perché? Questo perché può prendere diverse forme. Perché Dio non accettare la sincerità di tutti i fedeli, anche di altre religioni? Dio, avresti un sacco di gente in più in cielo se facesti così. Non è un modello di business super efficiente, un solo Signore, tutto il mondo. Sappiamo che le domande del perché, forse soprattutto dai nostri figli e nipotini, a volte rivelano di più del semplice desiderio di sapere le motivazioni di una nostra scelta o richiesta. Sotto queste domande nascondiamo dubbi, mancanze di fede o il desiderio di tenere noi le redini della nostra vita. Oppure siamo insicuri se il piano di Dio nel Vangelo è veramente il mio bene migliore. Ma grazie a Dio, a questa domanda, perché è proprio il Vangelo di Dio che rivela la gloria di Cristo, Paolo non ci risponde dicendo: perché te l'ho detto. No, invece vediamo in questa introduzione lo scopo del Vangelo e vogliamo leggere di nuovo Romani 1, versetti 1 a 7, ma poi vogliamo subito leggere Romani 16, da versetti 24 a 27. Quindi due letture, l'introduzione all'Epistola e la conclusione. Quindi tenete il dito in Romani capitolo 16, così possiamo voltare subito lì. Invece cominciamo nella lettura con Romani capitolo 1, versetti 1 a 7. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo al suo figlio, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri, per il suo nome, fra i quali siete anche voi chiamati da Gesù Cristo. A quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi, grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Romani 16, 24. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. A colui che può fortificarvi, secondo il mio Vangelo, il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni perché ubbidiscono alla fede, a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Forse avete già colto dalla lettura diversi elementi nella risposta di Paolo. Paolo ci fornisce tre risposte a questo perché. E notiamo quanto Paolo sia preciso negli scopi che sta evidenziando dall'introduzione fino alla fine dell'epistola. In modo particolare, questi versi ci evidenziano la sua intenzione. E da questa intenzione dell'autore non ci dobbiamo spostare o dimenticare di queste intenzioni, perché Paolo non si sposta, non devia da questi scopi, da queste ragioni. Anzi, in tutta l'epistola le elabora, mostrando le radici e l'impatto. Quindi quali sono gli scopi, questi perché del Vangelo? La prima risposta al perché il Vangelo riguarda la grazia di Dio. E notate la ripetizione di questa parola nei primi versi, quindi verso 5. Paolo ha ricevuto grazia. Versetto 7. I credenti a Roma hanno ricevuto e possono ricevere grazia da Dio. E alla fine, in 16, versetto 20 e 24, di nuovo, la benedizione della grazia di Dio. La seconda risposta del perché il Vangelo riguarda l'ubbidienza della fede. Anche qui Paolo usa questa espressione, l'ubbidienza della fede, deliberatamente, come se fosse la chiave interpretativa all'intera epistola. La notiamo in versetto 5, l'ubbidienza della fede, e la stessa identica frase nel penultimo versetto dell'epistola, 16:26, l'ubbidienza della fede tra le nazioni. E la terza risposta del perché il Vangelo è chiaramente la risposta apice. Si trova in una piccola frase in verso 7, per il suo nome. E in modo più elaborato, in conclusione all'epistola, versetto 27, vediamo che è proprio per la gloria di Dio. A Dio sia la gloria nei secoli dei secoli. Quindi guardiamo ciascuno di questi elementi brevemente per vedere lo scopo del Vangelo, la risposta del Paolo al perché il Vangelo, per apprendere la visione della unicità di Cristo e degli scopi di Dio nell'annuncio del Vangelo, un annuncio che Paolo ardentemente vuole proclamare da Corinto a Roma, da Roma a Spagna. C'è qualcuno che è appena tornato dalla Spagna qui in mezzo a noi stamattina? Un annuncio che deve riverberare dalla vita di ogni credente, un annuncio che deve rimbombare da via Provaglia 5/2 fino all'estremità della terra. Quindi quali sono questi scopi, queste ragioni per il Vangelo? Primo, il Vangelo riguarda Gesù affinché le nostre vite siano definite dalla grazia di Dio. Il Vangelo riguarda Gesù e solo Gesù affinché le nostre vite siano definite dalla grazia di Dio. Il tema della grazia di Dio è un tema centrale nell'Epistola ai Romani. Lo vedremo volta dopo volta. Capitolo 5, 6 e 7 parlano tanto della grazia di Dio. Ci trasporterà questo tema dalla profondità della nostra colpa, del nostro peccato. Romani 3, 23, siamo tutti privi della gloria di Dio, ma poi ci eleva alla gloria dell'accesso al trono di Dio stesso. Romani 5, 2, avendo accesso a questa grazia in cui siamo. Saremo stupiti, perplessi, forse sconvolti dalla sovrabbondanza della grazia di Dio, perfino a spingerci a ridefinire i contorni della nostra a volte piccola teologia. 5 versetto 20, ma dove il peccato è abbondato, la grazia sovrabbonda. Ma più di ogni altra cosa, come vostri fratelli e come predicatori a nuova vita, studiamo, preghiamo, speriamo che vedere e capire la grazia di Dio, come individui e come chiesa locale, scaturirà abbondante abbandono a Dio, appassionata lode per Gesù, perseverante ubbidienza alla sua parola, fervente missione potenziato dallo Spirito. Hai sperimentato questa grazia? Quando sperimenti la grazia di Dio, nasce nel tuo cuore vera umiltà, sincero perdono, forte speranza, fervente santità, amore per la missione. Onestamente potrei elencare tantissimi frutti della grazia. Perché non leggere l'intera lettera ai Romani in una seduta? 47 minuti a una velocità media. Ed elenca tu i frutti della grazia che trovi lì dentro. Quello che è sicuro è che se non comprendiamo la grazia di Dio, non capiremo mai il Vangelo. Infatti, talmente tanto grazia e Vangelo sono uniti che Paolo in Atti 20:24 dice che lui testimonia della grazia del Vangelo, della grazia che è il Vangelo, della grazia di Dio, del Vangelo di Dio. Allora, Mark, cos'è questa stupenda grazia? Beh, grazia, nell'Epistola ai Romani, il termine grazia è piccola parola greca, charis, e nell'introduzione alla lettera ai Romani potrebbe sembrare una semplice formalità, un saluto, un ciao, un grazie a voi. Avete ricevuto grazia e pace. Oppure questa piccola parola, grazia, caris, potrebbe essere un dono, perché in Romani 15 parla di un dono come una grazia. Oppure in Romani 12 Paolo parla della grazia che abbiamo ricevuto come dono spirituale. Abbiamo una grazia, un dono spirituale. La grazia è significativa quanto la persona che la dà. E questo è quello che vediamo nei primi versi di Romani. È l'origine della grazia, sia per Paolo che per i credenti, che è importante. La grazia viene direttamente da Cristo Gesù, il risorto re, non dall'imperatore di Roma, non in base alla loro cittadinanza romana. Grazia e pace, caris e pax, da Dio, nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. Lui lo dispensa, lui è il mittente di questa grazia. Paolo ha la sua identità e la sua vocazione per grazia di Dio. E Paolo parla di grazia in capitolo 3, in capitolo 5, in capitolo 8. E se volessimo cercare di dare una definizione di questa grazia, sarebbe una definizione come questa. La grazia di Dio è il dono della sua perfetta giustificazione di peccatori per mezzo della redenzione di Cristo Gesù. Questo dono di grazia ci vivifica, rimuove la condanna, ci ha trasportati nel regno dello Spirito di Dio in cui viviamo, rendendoci oggetti del suo immeritato favore. Oppure semplicemente in due parole, immeritato favore. Immeritato favore. Favore di Dio immeritatamente riversata su di te come un secchio d'acqua. Romani 8, 1 a 4. Paolo sta dicendo che non esiste più causa per la tua condanna. Il tuo peccato è stato rimosso. E poi Paolo sta dicendo: esiste ogni motivo per la tua accettazione, tutta la giustizia di Dio imputata alla tua vita. Ha rimosso il peccato, ha imputato la sua giustizia e ti ha abbondantemente riversato della sua gloria. Cosa significa praticamente tutto questo? Ok, quindi ti sei alzato una mattina questa settimana con pensieri di gelosia, di immoralità e di rabbia generale verso Dio. Hai fatto finta di essere ammalato e quindi non sei andato a lavoro, mentendo al tuo capo. Poi ti sei affacciato alla finestra, hai visto un tipo che ti sta antipatico e gli hai sputato in testa. Pomeriggio arriva un colpo di telefono, è l'INPS. Si scusa con te per aver preso troppe tasse l'anno scorso e oggi stesso ti invia un bonifico di 1.000 euro. Un vero miracolo. Sai che questo deve essere solo grazia di Dio. Poi ti fermi, sei umiliato e dici al Signore: no, Dio, non puoi farmi del bene in un giorno come questo. Sai che non sono degno della tua grazia. Pensieri di essere degni della grazia di Dio in un giorno di buon comportamento sono sbagliati quanto pensieri di essere indegni della sua grazia in giorni in cui ti comporti come il diavolo. La grazia di Dio va oltre tutto questo. È un favore divino, immeritato, perfettamente completo, riversato su di te. Sia il nostro essere che la nostra identità, il nostro fare come credenti, la nostra vocazione dipende dalla grazia di Dio. Paolo ha ricevuto questa grazia, Paolo ha un apostolato, i credenti a Roma hanno ricevuto questa grazia, loro hanno una vocazione. Tu, un credente, hai ricevuto questa grazia, tu hai una vocazione. La tua identità è per grazia di Dio e questa stessa grazia ti rende capaci di vivere quella identità. Se sei una mamma, sei una mamma per la grazia di Dio. E Dio provvede la sua grazia per vivere come mamma alla sua gloria. Se sei single, sei single per la grazia di Dio. E Dio provvede la sua grazia per vivere il tuo essere single alla sua gloria. Se hai un lavoro, è per grazia di Dio. Puoi compiere il tuo lavoro anche se è difficile, perché Dio ti ha dato una sovrabbondanza di grazia. se non hai un lavoro, non hai meno della grazia di Dio. Infatti puoi vedere la tua disoccupazione nella grazia sovrabbondante di Dio, esercitando fede nella sua perfetta provvidenza per te. Se hai una malattia, ce l'hai per godere della grazia di Dio. Se hai ricchezze, ce l'hai per la grazia di Dio, per riflettere la sua generosità. Perché il Vangelo? Perché il Vangelo? Per definire le nostre vite dalla grazia di Dio. E nonostante tutto questo, sapete, preparando questo messaggio, mi sono chiesto, ma perché è così difficile ricevere la grazia di Dio? E mi è venuto subito in mente Giacomo 4,6. Cosa dice Giacomo 4,6? Dio resiste i superbi, ma dà grazia agli umili. Chi è una persona umile? Una persona che riconosce la sua povertà spirituale, che riconosce la sua colpa, il suo peccato. E riconoscendo la sua colpa, il suo peccato, guarda Cristo. E perché ha capito l'asprezza del proprio peccato, gode, gusta la grazia di Dio. Se non capisco la profondità del mio peccato, non posso godere della grazia sovrabbondante di Dio. Quindi il Vangelo riguarda Gesù, e solo Gesù, affinché la mia vita, la tua vita, sia definita dalla grazia di Dio. Il secondo e il terzo punto sono più brevi. Secondo, il Vangelo riguarda Gesù, e solo Gesù, affinché le nazioni vengano all'ubbidienza della fede. Il Vangelo riguarda Gesù, e solo Gesù, affinché tutti i popoli vengano all'ubbidienza della fede. Molti commentatori hanno elaborato lunghe spiegazioni di questa frase, l'ubbidienza della fede, perché sembra proprio contraddittoria alla grazia di Dio, no? Scusa, Paolo, tu hai ricevuto grazia, ma i popoli ricevono ubbidienza. Non sembra contraddittorio o forse un po' ingiusto, ma notiamo che Paolo dice l'ubbidienza della fede, non l'ubbidienza delle opere. Cos'è quindi questa ubbidienza della fede? Beh, è una frase ricca di significato, perché Paolo lo usa nei primi versi e poi Paolo li usa nel penultimo verso dell'epistola, ok? Quindi fa veramente da tema arcante su questa epistola. L'ubbidienza della fede potrebbe semplicemente significare l'ubbidienza che deriva dalla fede, quell'ubbidienza ai comandi di Dio che viene come risposta di un cuore che ha messo la propria fede in Cristo Gesù. E quindi questa persona è riempita dallo Spirito e vuole adesso ubbidire ai comandi di Dio. E questo è un insegnamento biblico. Infatti Tito, capitolo 2, versetti 11 e 12, sono fortissimi. Sentite questi versi. La grazia di Dio, che è salvifica, ci insegna a vivere in questo modo, rinunciando all'impietà e alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo. Quindi è la grazia di Dio che mi insegna a vivere in santità. Ma c'è un altro modo per interpretare questa frase, e credo che questo sia l'aspetto che Paolo voglia cogliere di più tra queste due possibili interpretazioni. Quindi l'ubbidienza della fede potrebbe essere l'ubbidienza che è la fede, che consiste nella fede, cioè in greco un genitivo di apposizione. Non vedo il mio professore stamattina di greco e latino, però questo rapporto, sarebbe contento se fosse qua, questo rapporto genitivo di apposizione potrebbe essere l'ubbidienza della fede, l'ubbidienza che è la fede. Questo diventa sempre più apparente nell'Epistola ai Romani, perché in capitolo 6, versetto 17, sentite cosa Paolo dice e notate la parola ubbidienza. Romani 6, versetto 17. Ma sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore alla forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. Quindi quale insegnamento? Beh, l'insegnamento del Vangelo. Eravamo schiavi del peccato, abbiamo ubbidito alla predica del Vangelo e siamo stati convertiti. Oppure in Romani 10, notate ancora la parola ubbidienza, Romani 10, 15 a 16, Paolo dice: quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano le buone notizie tra le nazioni, ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Quindi di nuovo la buona notizia, euangelion, il Vangelo, e la risposta di ubbidienza è una risposta alla predica di Vangelo che implica la nostra sottomissione. Ok, leggo uno dei miei predicatori preferiti, Martin Lloyd-Jones, perché lui lo spiega molto meglio di me. Forse abbiamo anche la citazione. Credere al Vangelo non è soltanto un fatto intellettuale, anche se ha a che vedere con l'intelletto, ma ubbidire al Vangelo, l'ubbidienza della fede, è qualcosa di più della sola approvazione intellettuale e assenso intellettuale dei confronti dell'insegnamento del Vangelo. Questo è un punto essenziale e cruciale. Quando un uomo crede al Vangelo, quella è veramente l'ubbidienza della fede. In altre parole, essa include un elemento di lealtà e di sottomissione. Questo ha tre chiare implicazioni per la nostra vita. Non possiamo scindere la nostra conversione da una continua vita di ubbidienza alla fede, al Signore, al Vangelo. Non possiamo scindere un'ubbidienza alla fede che ci porta nell'ambito del regno di Dio a una continua vita di ubbidienza. Dio ama la tua ubbidienza, Dio odia il tuo peccato. La seconda implicazione è che non possiamo e non dovremmo mai limitare la grazia di Dio a noi. È l'ubbidienza della fede tra gli stranieri, tra le nazioni. Paolo usa infatti la parola etnie. Quindi Paolo non ha in mente solo confini geografici, Paolo ha in mente gruppi di persone all'interno di nazioni che sono diversi. E questo Vangelo ha la potenza per trarre da tutti i popoli, da tutte le etnie, l'ubbidienza della fede. Il Vangelo non è soltanto per noi, ma ci spinge a tutte le etnie del mondo. E terzo, l'unico messaggio, l'unica buona notizia che ha questa potenza è il Vangelo. Il Vangelo riguarda Cristo e solo Cristo affinché le nazioni vengano all'ubbidienza della fede. Terzo, il Vangelo riguarda Cristo, riguarda Gesù e solo Gesù affinché il suo nome sia glorificato. Il Vangelo riguarda Gesù e solo Gesù affinché il nome di Dio sia glorificato. Paolo vive e predica il Vangelo per il nome, per la fama, per la gloria di Dio. Sicuramente Paolo non predica per essere popolare, infatti è stato picchiato diverse volte per la sua predica, ma non predica nemmeno per un risveglio spirituale, per l'edificazione della Chiesa, per impattare la cultura. Certo, Paolo vuole tutte queste cose, ma Paolo predica il Vangelo, vive il Vangelo, per amore della gloria di Cristo, per amore della gloria del nome di Gesù. Naturalmente questo supremo desiderio o scopo di Paolo segue le altre due. Quindi Paolo ha ricevuto grazia e questa grazia lo spinge verso le nazioni. Le nazioni rispondono al Vangelo e vengono alla fede. E rispondendo al Vangelo e venendo alla fede, glorificano Dio. E così facendo è adempiuto Abacuc 2,14. Poiché la conoscenza della gloria del Signore riempie la terra come l'acqua copre il fondo del mare. Paolo lo dice proprio nell'ultimo verso dell'Epistola, 16:27. A Dio, all'unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Paolo lo dice in mezzo all'Epistola, in un punto chiave, capitolo 11, versetto 36, Paolo dice: perché da Lui, per mezzo di Lui, per Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Da Lui ogni grazia proviene da Lui. Per mezzo di Lui Dio compie ogni atto di grazia in noi, anche la nostra ubbidienza. Per Lui la nostra ubbidienza non è per noi, ma è per la sua gloria. Molte volte anche la nostra fede può essere troppo rivolto verso noi stessi. Anche la nostra motivazione nella santificazione può riguardare noi, quanto siamo meglio noi di un altro credente. Questo concetto di bravura cristiana o di maturità spirituale in confronto a qualcun altro, più che una passione per il nome del Signore, per l'eccellenza della sua gloria. Paolo deve lottare volta dopo volta con i credenti a Roma, a Corinto, per questa visione. E lui, nella sua stessa vita, rimbomba quello che sentiamo da Geremia 9:24. Ma chi si gloria di questo, che ha intelligenza e che conosce me, che io sono il Signore. Quindi il Vangelo riguarda Gesù e solo Gesù, per il nome di Dio e affinché il suo nome sia glorificato. Il Vangelo riguarda Gesù e solo Gesù per la gloria di Dio, la gloria di Dio in questo mondo, che la gloria di Dio possa coprire questo mondo come le acque coprono il mare. Paolo nel saluto introduttivo predica un messaggio che ribalta Roma. Questi credenti sono amati da Dio, sono chiamati santi, sono benedetti di grazia, caris, e di pace, pax, non dall'imperatore, da Dio, Padre, dal nostro Signore Gesù Cristo. Noi sappiamo che non ci sono altri salvatori, che non ci sono altri mezzi, che non ci sono altri Vangeli, tranne il Vangelo di Dio che riguarda Cristo. Altri messaggi non possono portare l'ubbidienza della fede tra le nazioni. Altre religioni chiedono opere per minimizzare la grazia meritata di Dio. Altre soluzioni mettono in mostra il nostro nome e non il grande nome di Cristo, il nome a cui ogni ginocchio un giorno si inchinerà, il nome che un giorno ogni lingua confesserà: Gesù, il Signore. Perché il Vangelo? Perché Dio vuole inondare la tua vita di grazia. Perché il Vangelo? Perché Dio vuole trarre l'ubbidienza della fede tra le nazioni. Perché il Vangelo? Perché Dio è glorioso. Perché il Vangelo? Perché Dio ce l'ha detto. Preghiamo. Dio, impossibile parlare della tua suprema gloria e riuscire anche in un modo piccolo e sottile incominciare ad approcciare questa suprema, totale, sovrana gloria tua, che è rivelata nella persona di Cristo, che tu per la tua grazia ci hai invitato a conoscere, ad amare, a seguire. E quindi, Signore, adesso ti chiediamo ancora una volta, tramite il Vangelo, di inondare la nostra vita di grazia. Ti chiediamo ancora una volta, Gesù Cristo, di operare con potenza tra le nazioni, tra i popoli. Ti chiediamo, Signore, di rendere le nostre vite uno specchio della tua suprema grazia e gloria in questo mondo, per l'onore del tuo nome, per la fama di Gesù, per la gioia del tuo popolo. Preghiamo. Amen.